Grazie consigliere. Comprendo che si sia cercato di minimizzare quanto avvenuto nelle RSA della nostra regione, il tragico numero di morti nelle scuole di Piacenza ad esempio, ma anche nella nostra provincia e nel nostro comune, ma nonostante le rassicurazioni del sindaco e dell'assessore, siamo tutti coscienti che qui potesse andare decisamente meglio. Siamo anche consapevoli che i numeri possono essere tirati verso una parte o verso un'altra, così come tutte le valutazioni statistiche. Sta di fatto che in buona parte delle strutture ci sono stati casi e che in certe strutture ci sono stati molti più problemi che in altre. Credo che sia giusto fare una profonda analisi per comprenderne le ragioni, affinché siamo guidati nel futuro a minimizzare altri possibili problemi. Quindi vediamo le cose in senso preventivo. Non c'è dubbio che all'inizio il Covid è stato sottovalutato e non si sono prese tempestivamente quelle misure atte a fermarlo, rendendo possibili molteplici contagi sia tra gli ospiti che tra gli operatori. Purtroppo il virus ha portato anche numerosi decessi e mi sembra giusto ricordare, oltre ai tanti anziani, anche una giovane operatrice di Villa Margherita, una delle sue cure citate proprio nelle interrogazioni del consigliere Baldini. Credo che sia venuto il momento di aprire il vaso di Pandora su come vengono gestite queste strutture, che sono state più volte oggetto di preoccupazione e anche di interrogazioni in Consiglio Comunale. Una volta le case di riposo erano in gestione diretta da parte del comune, ora invece sono appaltate soggetti esterni, che possono essere società cooperative, che non è sempre detto che siano in grado di soddisfare i livelli minimali di assistenza contenuti nei bandi, che spesso subappaltano a loro volta ad altre società o cooperative. Questo può comportare che talvolta ci si avvalga di operatori precari, con scarsa professionalità e che cambiano in coltivazione, cosa che crea spesso disorientamento degli anziani, perché proprio gli anziani hanno bisogno di figure di riferimento stabili, diciamo così. Anche a livello normativo, i regolamenti regionali e comunali sono di dubbia interpretazione e consentono alle ditte appaltatrici di muoversi con eccessiva libertà. Per questo diciamo, il modello va un po' ripensato. Questi anziani, praticamente fragili, dovrebbero ricevere un'assistenza proporzionata alle loro problematiche, ma più delle volte si tratta di intendimenti solo formali, definiti sulla base di un documento e di un punteggio, il PAI, che nella realtà vengono spesso disattesi. L'assistenza personale è definita da rigidi criteri temporali giornalieri che mal si addicono alla variabilità delle necessità di assistenza che può avere un individuo anziano che presenta spesso comorbidità, per cui si definisce un parametro che però è spesso in divenire, quindi andrebbe riparametrato di volta in volta, con dei periodi diciamo, un po' più ravvicinati. In queste strutture scontriamo poco uniformità per quanto riguarda le attività esperte, le condizioni igieniche, le condizioni alberghiere, compresi gli adeguati livelli di riscaldamento e raffrescamento e il tipo di ristorazione, il tipo di servizio che a volte interno, a volte in appalto esterno, eccetera, a fronte di costi che non sono irrisori né per il comune ma neanche poi per le famiglie, perché spesso anche le famiglie devono partecipare in modo importante al mantenimento dei loro anziani. Ecco. Inoltre si riscontrano spesso opacità e le risposte che arrivano ai parenti sono spesso evasive e onertose. Per fare un esempio, mi collego all'interrogazione del consigliere Baldini che mi ha sentito la piaga in modo molto puntuale su alcune RSA modenesi. In particolare mi permette di soffermarmi sulla casa di residenza per anziani non autosufficienti San Giovanni Bosco, di sita la protezione Pia Casa Sant'Anna e San Luigia, che non è nuova a problemi seri. Più di un anno fa, infatti, un'anziana di 92 anni è stata trovata agonizzante nella crassa Giovanni Bosco per spegnersi poco dopo il policlinico. L'anziana risultava paralizzata, incapace pertanto di cadere da sola o di procurarsi i violenti traumi di cui è stata vittima, traumi che non possono essere addebitati ad un'unica caduta in quanto si sono realizzati su parti opposte del corpo. Sebbene la questione sia ancora in mano alle magistrature, non risulta che a livello interno le circostanze siano state ancora chiarite, sebbene avessi già accennato diversi mesi fa di questo episodio in consiglio. L'impressione è che sia stato eretto un vero e proprio muro di umertà che impedisce di mettere a fuoco la verità dei fatti, per cosa inaccettabile per la struttura che riceve comunque denaro pubblico e cui noi comunque partecipiamo in qualche modo nella gestione. Ecco. Detto questo, tornando più specificatamente alla sessione Covid, credo che i motivi della scadente performance ottenuti nel contenimento del contagio all'interno dei CRA modenesi sono riconducibili fondamentalmente a due piani. Da un lato le carenze organizzative e strutturali di queste residenze che presentano troppi operatori non stabilizzati e impreparati, lo preoccupa loro, e spesso senza un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Dall'altro l'inadeguatezza per quanto riguarda la fornitura di dispositivi, di protezione individuali adeguati, perché chiaramente devono essere adattati alla situazione, e adeguati alla delicatezza di queste strutture, fornitura per le quali siete trovati spiegabilmente impreparati. E c'è stata un'inadeguatezza per l'attuazione di efficienti filtri per l'accesso alle strutture di figure esterne e poi una inadeguatezza per la selettività delle attività degli operatori che in alcuni casi hanno assistito in modo promiscuo ospiti Covid e non Covid. e inoltre c'è stata l'impossibile, questo voglio sottolineare, l'impossibile opposizione eseguire dei tamponi nella prima fase dell'epidemia, quella che d'altra parte era più delicata, dove invece era più importante fare i tamponi. Siamo convinti comunque che al di là delle responsabilità che saranno eventualmente accertate dalla magistratura, il modello per cui seguito abbia necessità di essere profondamente rivisto per essere più ospite-centrico, a costo anche di riprendere a fornire prestazioni dirette da parte degli enti locali. E questo è il nostro problema, che riporta prepotentemente, che si torna prepotentemente agli ultimi consigli, e che io ribadisco ancora una volta anche a costo di essere ripetitivo. Quali servizi è giusto appaltare in una logica di contenimento dei costi per permettere il maggior ampliamento possibile di beneficiari? E quali invece si ritengono così delicati che invece è meglio gestire direttamente? Cioè, io capisco le logiche anche economiche, però ci sono alcuni servizi che noi dobbiamo pensare di gestire direttamente perché siamo più sicuri di fornire delle prestazioni di alta qualità. Ecco, quindi la gestione diretta sappiamo che proprio storicamente le nostre parti ha avuto risultati migliori in termini qualitativi. Se analizziamo anche gli effetti del Covid e dell'RSA, quella gestione diretta comunale hanno avuto performance nettamente e indiscutibilmente migliori. Tutto ciò si collega al discorso che abbiamo fatto anche sui nidi e sulle scuole dell'infanzia, gestione diretta o indiretta. Cioè, io resto dell'idea che alcuni servizi, quali quelli che sono rivolti alle categorie più fragili, ovvero anziani, bambini, disabili, persone con problemi psichici, i servizi sociali, debbano restare saldamente nelle mani del comune, anche a costo di spendere qualcosa in più. E che ovviamente si significa tagliare quei costi non fondamentali, che spesso sono più giustificati da logiche di assicurazione di consenso più politico che non di dispensabilità della nostra società locale. Quindi ecco, il mio invito è quello di ripensare il modello e di ripensare anche in alcuni casi, in alcune situazioni, di rigestire in proprio alcuni servizi, almeno quelli che riteniamo più delicati.